Headline di Controradio, notiziario regionale.
Le 12.45, l'informazione regionale di Controradio, che oggi la apriamo con le giornate dedicate agli anniversari delle alluvioni, dall'anniversario dell'alluvione del 66, il 59esimo, agli anniversari delle alluvioni che dal 2013 sono state nella piana fiorentina. Manifestazione questa mattina a Firenze davanti alla prefettura degli alluvionati del 2023 della piana fiorentina, che a 2 anni chiedono una proroga per presentare le domande per i ristori non ancora erogati. Ma sentiamo i dettagli in diretta da Sandra Salvato. Buongiorno Sandra.
Buongiorno a te Raffaele. Allora sì, una scelta contro ogni buon senso. 2 anni per un'ordinanza commissariale per i ristori e solo 60 giorni per rendicontare i danni. Sono queste le parole del sindaco di Campi Bisenzio, Andrea Tagliaferri, giunto anche lui qui per unirsi alle proteste dei suoi e anche altri cittadini della piana e non solo, colpiti, come ricordavi, dall'alluvione del 3 novembre di 2 anni fa e oggi in presidio davanti alla prefettura. Sono una cinquantina e attendono di salire per consegnare brevi mano un documento indirizzato alla prefetta Ferrandino, ma anche al capo di dipartimento della protezione civile Fabio Ciciliano, per chiedere cosa? Che intanto venga data una proroga di almeno 90 giorni con la possibilità di allungare ancora di altri 90 rispetto alla scadenza di questa ordinanza, che scade proprio ora, tra 4 giorni, esattamente il 7 novembre, e nella quale viene dettagliata la procedura che gli abitanti devono seguire per ottenere un contributo dell'80% dei danni subiti, con massimale di 150.000 euro per la prima casa e al 50% per la seconda. C'è l'impressione, dicono, che si tratti, come dire, di una procedura ostativa, di una precisa volontà politica per ridurre il numero delle richieste, senza contare che per stilare questa relazione servono dei periti e verifiche di congruità, quindi burocrazia che si aggiunge ad altra burocrazia. Un dato per rendere idea: a Campi Bisenzio sono arrivate solo 6 domande di ristoro. In questa occasione i manifestanti hanno presentato anche il manifesto dei diritti degli alluvionati, promosso dal coordinamento dei comitati degli alluvionati, un documento che raccoglie principi e richieste per garantire dignità, ascolto e giustizia a chi ha subito le conseguenze delle alluvioni. 11 pagine nate dall'esperienza di chi ha vissuto la tragedia e che vede ora allungarsi il calvario. 9 comitati firmatari per chiedere norme speciali di tutela perché tutto questo non debba più accadere. Aggiungo in conclusione che sul tavolo ci sono anche altre richieste, considerata la stagione delle piogge e del fango che ormai, insomma, è avviata, dalla pulitura dei fossi privati e pubblici ai chiarimenti sullo stato delle fognature, e poi anche il cosiddetto contributo di immediato sostegno, per il quale, fanno sapere, chiederanno un incontro a breve confronto con regione e comune in modo che finalmente sia fatta chiarezza. Insomma, un richiamo forte alle responsabilità anche alla luce del recente sopralluogo della commissione parlamentare d'inchiesta nelle zone alluvionate. Davvero tutto, la linea può tornare allo scritto.
Grazie Sandra Salvato. Infatti a questo proposito sentiamo Sonia Matucci, la presidente del comitato Bagnolo Montemurlo, che ci racconta a che punto è arrivata la questione ristori e sostegni alle popolazioni colpite dall'alluvione di 2 anni fa.
Per quanto riguarda i rimborsi, considerate che sono stati 3.000 euro della regione che ci sono voluti più di un anno per averli e qualcuno ancora non l'ha avuti. Inoltre, per quanto riguarda l'immediato sostegno, i 5.000 euro su 629 domande che il comune di Montemurlo ha mandato in regione, ne saranno stati erogati a 20 famiglie, non di più. Ora c'è quest'ulteriore step del decreto 1158 del 2025, che il 7 di novembre scade, cioè anche il sindaco di Montemurlo effettivamente l'ha chiesta, la regione l'ha chiesta, ma sembra che questa proroga non venga assolutamente data. Il problema grosso è fare le perizie asseverate. Se ce l'avessero detto prima, siccome questa è una legge del 2018, è una cosa che si sa dal 2018, se anche la regione stessa ci avesse detto: guardate, preparatevi una perizia, preparatevi per tempo, perché al momento arriva il terzo step di ristori per chi ha veramente avuto dei danni ingenti e dovrete presentarla, tutti si sarebbero mossi. Ora fanno uscire un decreto il 29 d'agosto e la regione ce lo presenta l'8 di settembre e poi ci dicono: avete 60 giorni. I tecnici non ce la fanno assolutamente a presentare, uno può presentare domanda, ma se poi non ce la fanno a presentare tutti i documenti, tra cui appunto questa perizia asseverata, è un problema grosso, cioè chi deve cercare la vecchia abitabilità della casa prima dell'alluvione. Ma di cosa stiamo parlando?
E l'alluvione del novembre del 2023 mise in ginocchio anche il Pratese con 4 vittime e ingenti danni. Ad agosto scorso la procura ha chiuso le indagini e depositato 11 richieste di rinvio a giudizio per omicidio colposo e disastro colposo a carico di amministratori pubblici e tecnici dell'area pratese. Il giudice ha fissato la prima udienza per il 19 novembre. Ma sentiamo il punto con Giorgio Bernardini.
Ricordiamo innanzitutto quello che è doveroso dire, che ci furono nel Pratese 4 vittime, questo è molto importante anche in relazione a quello che poi diremo sulle inchieste che si sono sviluppate appunto nei mesi seguenti, però anche tantissimi danni. Prato e provincia sono stati necessari interventi per 160 milioni di euro sino ad oggi, colpite in quei giorni, 2 anni fa, quasi 4.000 aziende. Montemurlo è sicuramente uno dei posti più colpiti, ma ricordiamo che tutto il Pratese, tutta la provincia di Prato, anche la Val di Bisenzi ha subito danni gravissimi da quell'evento e anche ovviamente il comune di Prato. Sono indagati alcuni tecnici, amministratori, ovviamente sono accusati che sono omicidio colposo e disastro colposo. Le indagini si sono concentrate su delle presunte inefficienze nella prevenzione e nella gestione dell'emergenza in queste due fasi, e tra queste c'è anche appunto la figura di Matteo Biffoni. Vogliamo dire insomma che c'è anche una disparità in questo rispetto a come sono state trattate le vicende rispetto ai territori. Certamente vittime ce ne sono state anche in altri territori, però ecco, le procure hanno competenza territoriale e ciascuna procura, in questo caso quella di Prato, ha deciso appunto di perseguire la strada delle indagini rispetto anche a quello che l'amministrazione direttamente stava affrontando. E c'era fra questi indagati anche il sindaco di Montemurlo, che è rimasto sindaco ed è presidente della provincia, Simone Calamai. Anche questo insomma è bene ricordarlo, e in vista insomma dell'udienza c'è anche grande attesa su come si difenderanno questi amministratori e questi tecnici rispetto alle accuse molto gravi che sono mosse verso di loro e che nascono, come dicevo prima, anche dalle vittime che ci sono state.
4 punti in 10 partite, penultimo posto in classifica, un solo punto dal Genoa, fanalino di coda, e 2 punti meno del Pisa. Bastano i numeri nudi e crudi a dire dell'inizio horror per la Fiorentina nel campionato 2025-2026, partito con ben altre intenzioni e prospettive. Ieri i tifosi si sono fatti sentire con cori e proteste all'esterno dello stadio Artemio Franchi. Ma che succede alla Fiorentina? Ce lo racconta in diretta Domenico Guarino. Buongiorno Domenico.
Sì, Raffaele, che qualcosa non quadri nell'ambiente è evidente. Una proprietà lontana che di fatto non ha mai creato una struttura manageriale all'altezza, un allenatore che dopo la vittoria del campionato con il Milan post-Covid non ne sta azzeccando una, va detto, un direttore sportivo mai particolarmente amato dai tifosi. Insomma, gli ingredienti per la frittata c'erano tutti, anche a dispetto di una rosa che certamente, almeno sulla carta, merita ben altre posizioni e che ha visto in estate investimenti ed arrivo di rilievo come Gudmundsson, Somm e Piccoli tra gli altri. I tifosi, dicevi giustamente, ieri la rabbia è esplosa con proteste e cori davanti allo stadio e sono stesso in disarmo in attesa di tempi migliori. Pradè, direttore sportivo, si è dimesso, si aspetta una decisione dell'allenatore Pioli, è arrivato con grandi squilli di tromba, forte anche di un affetto mai scalfito da queste parti, che però deve fare i conti con la magrezza dei risultati. Al suo posto si parla dell'ex Granata Vanoli, o addirittura, e sarebbe clamoroso, di un ritorno di Palladino. Ma torniamo alla domanda iniziale: che succede alla Fiorentina? Beh, ci sono troppi indiziati per un delitto sportivo, ci mancherebbe, quindi difficile trovare il colpevole. Di solito in questi casi pagano i quadri intermedi, quindi Pradè è stato il primo. Al suo posto si vocifera di Cristiano Giuntoli, ex scudettato a Napoli, ex Juve, oppure Salentino Gianluca Petrachi. Pioli, l'allenatore, probabilmente il secondo, anche se pare non voglia dimettersi. Si attendono le decisioni della società, il cui amore con la tifoseria, il cui feeling è ora più che mai in disarmo e che paga la mancanza di un uomo di fiducia sulla piazza, come era stato Barone fino alla sua prematura scomparsa. L'impressione infatti è di una nave senza nocchiero. Si attendono decisioni in giornata, intanto la squadra è in silenzio stampa e in ritiro. A te la linea.
Grazie a Domenico Guarino. Parliamo adesso del Liceo Michelangelo di Firenze. Ci sarebbe anche il classico Michelangelo di Firenze tra i 16 istituti scolastici toscani accorpati a partire dal prossimo anno scolastico. A lanciare l'allarme è stato il collegio docenti dell'istituto, che in una nota esprime propria ferma contrarietà al progetto di dimensionamento contro l'ipotesi accorpamento. Per oggi pomeriggio è stato organizzato anche un presidio davanti Palazzo Vecchio, promosso dall'RSU con docenti insieme ad una rappresentanza studentesca. Ha previsto anche un incontro tra la dirigente e il capo di gabinetto della sindaca. Ma sentiamo il professor Gianmario Leoni, che è un docente del Michelangelo.
Sinceramente non ce l'aspettavamo, e non ce l'aspettavamo in questi tempi, nel senso che appunto abbiamo anche specificato nel comunicato sia del collegio docenti sia il giorno precedente del consiglio d'istituto, abbiamo anche segnalato l'intempestività della comunicazione in un momento tra l'altro anche molto delicato per le istituzioni scolastiche come l'autunno, dove si sta effettivamente programmando il futuro, facendo la programmazione dell'offerta formativa, preparando anche l'attività di orientamento in entrata per l'anno successivo. Come diceva Michelangelo, ci stiamo battendo in generale contro la linea degli accorpamenti voluta dal Ministero. Diciamo concretamente cambia che ci si trova a gestire contesti molto più ampi, con collegi docenti molto più numerosi, utenze scolastiche ovviamente più numerose, plessi separati, difficoltà di natura amministrativa, e anche dal punto di vista didattico è più complicato dialogo proficuo che c'è in realtà, che invece sono magari più raccolte e permettono una comunicazione costante tra tutte le componenti della scuola. Non si è mai agito ad esempio a livello normativo sulla diminuzione degli studenti per classe, nemmeno il Covid, che poteva essere un'opportunità addirittura all'epoca, invece di diminuire gli studenti per classe si buttarono giù i muri separatori tra più classi per rendere le aule più grandi per contenere tutti distanziati. Le risposte che vengono date non sono mai strutturali, ma sono contabili. È questo che è quello che lamentiamo anche nei nostri documenti.
Chiusura alle previsioni del tempo. Per domani il cielo sulla Toscana è previsto sereno, venti deboli, mari poco mossi, temperature le minime in sensibile calo, soprattutto sulle pianure settentrionali, le massime stazionarie o in lieve diminuzione. Tutto, mancano 2 minuti alle 13. Grazie per averci seguito, buon ascolto.
Line di Controradio, notiziario regionale.